le voci.
Il tema delle vaccinazioni, della vaccinazione per gli adolescenti ed eventualmente per i bambini contro il virus della pandemia Covid-19 è di attualità soprattutto dopo che Swissmedic, che si occupa di omologazione dei farmaci, ha dato un preavviso favorevole. Questa però, bisogna precisarlo, non è una decisione dell'autorità politica e sanitaria. Con l'avvio delle vaccinazioni agli adolescenti oltre 16 anni cresce però l'attesa per aprire anche alla fascia di età 12-15 e c'è chi chiede anche di poter vaccinare i bambini sotto i 12 anni. Nicola Colatti al microfono, ben ritrovati, con l'assistenza tecnica di Martino Albertoni e Tania Ciriaco in regia. Dunque, vaccinare o non vaccinare i bambini contro il virus della pandemia? È in fondo questa la domanda che molti, a cominciare dai genitori, si pongono in questo momento in cui la campagna di vaccinazione, tra l'altro, procede a ritmo sostenuto, soprattutto in Ticino, che è uno dei cantoni con i grigioni tra i più vaccinati della Svizzera. I primi a valutare la questione sono ovviamente gli esperti di vaccini, di salute pubblica e ovviamente di medicina dell'infanzia. E alcuni di loro sono con noi oggi, collegati in studio, e li sentiremo tra un attimo. Però, per cominciare, facciamo subito un breve flash, perché dopo lo lasciamo subito tornare ai suoi impegni medici, con il dottor Cristian Garzoni, infettologo, direttore sanitario della clinica di Moncuco. Buongiorno.
Buongiorno.
Senta, dottor Garzoni, una domanda subito flash. Com'è la situazione in questo momento, vista da chi l'ha vissuta così a lungo come lei?
Ma la situazione è sicuramente positiva, penso che tutti conoscono i numeri. Non abbiamo quasi più nuovi casi nella popolazione. Bisogna dire che la gente si fa anche testare meno, però i casi sono molto pochi. Gli ospedali sono fortunatamente quasi vuoti da pazienti Covid. C'è sempre qua e là qualcuno che però lo prende e ha un brutto decorso. Quindi situazione positiva per la popolazione. Perché? Perché la popolazione ha risposto chiaramente presente ai vaccini e il cantone è stato abile a poter fornire rapidamente i vaccini. Noi stiamo uscendo da questo tunnel grazie alla vaccinazione, quindi situazione positiva. L'estate sta arrivando, l'anno scorso non avevamo il vaccino e col caldo, dello star fuori, questo già è positivo. Grazie ad aver vaccinato le categorie a rischio, sarà sicuramente un'estate migliore dell'anno scorso.
Allora, so che chiedere previsioni in questo momento, anzi in qualsiasi momento, è sempre insomma un po' estremo e soprattutto a chi cerca di monitorare la situazione col massimo equilibrio. Però molti si chiedono che cosa potrebbe succedere con l'arrivo dell'autunno, Cristian Garzoni, quindi con la ripresa delle normali attività dopo diciamo il periodo estivo. Mantenete diciamo un cauto ottimismo, immagino.
Sì, penso che si può restare ottimisti, ma bisogna anche essere abbastanza chiari. Una risposta certa oggi non c'è. Sicuramente con l'inverno e lo stare al chiuso c'è un aumento di rischio che qualcosa riparta in una popolazione però altamente vaccinata. Quindi la cosa potrebbe anche restare, come dire, sicuramente con numeri più bassi dell'anno scorso, e i più dicono che la situazione sarà molto più favorevole e con un po' di fortuna non avremo chiusure o altro, ecco. Un po' di timore sono sempre queste varianti. Avete letto l'Inghilterra, questa variante nuova che tende a essere più appiccicosa, solo parzialmente coperta dai vaccini. È chiaro che il tema dei mutamenti del virus e le varianti sono un'incognita con cui saremo confrontati. È anche vero che adesso abbiamo dei vaccini che sono anche facilmente adattabili nel tempo a nuove varianti, un po' come l'influenza. Quindi la mia visione è un po' quella che potrebbe diventare una specie di malattia cronica come l'influenza, che andrà poi rivaccinata a intervalli regolari, nessuno sa bene se una volta all'anno o più raramente, però ecco, potrebbe diventare qualcosa del genere.
E quindi un'ultimissima domanda, che in realtà è una domanda doppia, dottor Garzoni: per il momento possiamo stare relativamente tranquilli se siamo vaccinati con i vaccini che circolano in questo momento anche diciamo contro le varianti, in particolare quella inglese, però dobbiamo metterci comunque nell'ottica di farci rivaccinare tra qualche mese, potrebbe essere magari tra un anno.
Sì, forse se mi permette rapidamente avrei tre messaggi qua. Allora, uno, io invito a vaccinarsi soprattutto quelli a rischio che non hanno ancora fatto. Purtroppo a Moncuco abbiamo ricoverato pazienti che si sarebbero potuti vaccinare. Secondo, Ricordo che le persone che non sono vaccinate e che fanno un Covid, è bene che si fanno testare subito perché oggi se hanno fattori di rischio abbiamo gli anticorpi per aiutarli, ma vanno dati entro 5 giorni. E la terza cosa è di non avere particolarmente paura quando e come dovremmo vaccinarci. Arriveranno dei dati chiari, verrà detto alla popolazione, guardate, dopo un anno e mezzo, dopo 9 mesi, a quel momento lì lo Stato metterà poi in campo tutte le forze che ha già messo per rivaccinare chi di dovere.
Allora, manteniamo il cauto ottimismo, poi come lei sa ci risentiremo sicuramente, adesso lasciamo passare l'estate sperando che appunto sia soprattutto di riposo e di riapertura e poi sicuramente con l'arrivo dell'autunno e con l'arrivo magari anche dell'epidemia di influenza, se sarà anche lì il caso di vaccinarsi contro il virus dell'influenza, tra l'altro Christian Garzoni, è possibile che ci ritroveremo anche a fare il vaccino per l'influenza poi?
Allora, il vaccino dell'influenza fa il corso indipendente, cioè
Certo.
sicuramente il vaccino dell'influenza sarà da fare, di solito ricordo è sempre il periodo dopo le vacanze autunnali, novembre fino all'inizio dicembre, vediamo. L'anno scorso, grazie alle distanze tra le persone e all'uso delle mascherine, i virus invernali erano quasi spariti. Meno avremo di queste misure per il Covid e più ricircoleranno i virus invernali, compreso quello dell'influenza.
Grazie Cristian Garzoni, infettivologo, direttore sanitario della clinica di Montcucco, per essere stato collegato con noi. Lasciamo tornare al suo lavoro e a risentirci presto.
Ci mancherebbe, grazie a voi. Ecco, io penso che il cauto ottimismo, ma sottolineerei l'ottimismo per tutti, quest'anno ci sta e godiamoci l'estate sempre con un po' di attenzione. E grazie a tutti, arrivederci.
Grazie, buon lavoro. E forse è proprio anche con l'ottimismo che dobbiamo guardare quindi anche alla possibilità di estendere, diciamo, le vaccinazioni alle varie classi di età. E allora vi presento quali sono i nostri interlocutori per discutere appunto di vaccini agli adolescenti ed eventualmente anche ai bambini. Qui in studio saluto Valdo Pezzoli, che è primario di pediatria all'Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana, vicepresidente della Società Svizzera di Etica Biomedica, nonché membro della Commissione di Etica Medica dell'EOC. Buongiorno, benvenuto dottore.
Buongiorno a tutti, buongiorno signor Colotti.
A lei l'arduo compito di darci, per così dire, delle indicazioni, delle possibilità di riflessione anche appunto di carattere etico, perché poi è chiaro che anche i medici sono confrontati con quesiti di carattere etico. Collegato con noi da Ginevra, lo ringrazio perché è sempre estremamente disponibile per noi, è molto utile che lo sia, Alessandro Diana, che è vaccinologo, pediatra, professore all'Università di Ginevra. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie per la disponibilità. E collegata con noi anche la dottoressa Lisa Cottanattu, che è pediatra, caposervizio di pediatria all'ospedale regionale di Lugano. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi. Allora, Alessandro Diana, si parla molto di vaccini e di vaccini per gli adolescenti e per i bambini. Ci può riassumere brevemente lo stato della questione in questo momento, dopo che appunto Swiss Medic ha dato questa approvazione di massima, che però non è un'approvazione, diciamo, definitiva, bisogna ancora fare un iter.
Chiaro, dunque, Swiss Medic ha dato l'omologazione del vaccino Pfizer per la fascia 12-15 anni, sulla base appunto degli studi clinici che hanno comprovato l'efficacia, diciamo così, e il profilo di sicurezza. Adesso quello che noi aspettiamo in Svizzera sono le raccomandazioni della Commissione federale che a breve, credo prima di fine giugno, dovremo avere le raccomandazioni ufficiali. Queste informazioni sono ancora, diciamo, sotto embargo, ma senza sorpresa vedremo che la raccomandazione per gli adolescenti sarà un po' simile a quella che è stata fino adesso nelle altre fasce di età. E mi spiego. È una vaccinazione appunto volontaria, non obbligatoria, e dunque dovremo noi finalmente pediatri discutere con le famiglie, con gli adolescenti che sarebbero interessati alla vaccinazione, a livello individuale di farlo o meno. E poi chiaramente dovremo avere sempre di vista lo scopo della vaccinazione, perché vaccinare? E prima di tutto, magari lo svilupperemo anche con gli altri interlocutori, quali sono i vantaggi per l'adolescente di essere vaccinato a livello individuale e quale sarebbe il ruolo, diciamo, a livello collettivo. E poi magari potremo articolare anche una visione non solo della nostra Svizzera e dei nostri adolescenti, ma magari se potremo fare alcune considerazioni a livello mondiale, diciamo così, della distribuzione mondiale del vaccino, perché ci sono appunto, l'abbiamo sentito tutti, ci sono problemi di inequità vaccinale sul nostro pianeta.
E forse anche questa è una questione etica sulla quale riflettere, e dopo magari chiederò anche qui un pensiero a Valdo Pezzoli, però prima ne volevo chiedere alla dottoressa Cottanatu. Già è difficile distinguere tra adolescenti e bambini in un mondo in cui appunto le differenze generazionali ormai si tagliano in modo arbitrario. Però gliela faccio ugualmente la domanda, anche se magari le sembrerà un po' ingenua. C'è una differenza tra il fatto di vaccinare degli adolescenti e il vaccinare dei bambini? Presumo di sì. Quali sono queste differenze secondo lei? Cioè qual è la categoria prioritaria secondo lei da prendere in considerazione?
Ma è ovvio che c'è una differenza proprio sia dal punto di vista di discussione con le famiglie e con i ragazzi, quindi di approccio proprio del medico che va a consigliare la vaccinazione, e d'altra parte c'è una differenza anche dal punto di vista epidemiologico. Infatti abbiamo visto che con le nuove varianti il virus, quindi il Covid, le nuove varianti circolano comunque di più nelle fasce d'età, diciamo appunto 12-15 anni, rispetto alle fasce d'età che sono quelle sotto i 10-12 anni. Quindi da questo punto di vista qua c'è sicuramente un'attenzione in più alla fascia d'età degli adolescenti.
L'altra domanda che sorge spesso spontanea è: ci sono, diciamo, delle predisposizioni sulle quali è bene porre l'attenzione per adolescenti e per bambini rispetto al Covid? Cioè ci sono queste sindromi, no, che possono preoccupare. Da questo punto di vista voi state monitorando la situazione e i dati cosa vi dicono?
Allora, la situazione è sicuramente monitorata a livello svizzero, comunque anche a livello di specialisti infettivologi pediatrici. Conosciamo i casi, li stiamo trattando, li stiamo gestendo. Sono state emesse delle raccomandazioni proprio di presa a carico a livello svizzero. Questi bambini ci sono, non sono da sottovalutare anche i sintomi che questi ragazzi, questi bambini possono avere, ma al momento la situazione è sicuramente sotto controllo, ecco.
Valdo Pezzoli, lo ricordo, primario di pediatria all'Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana, vicepresidente della Società Svizzera di Etica Biomedica, membro della Commissione di Etica Medica dell'EOC. È chiaro che quando si parla di bambini, subito si deve pensare anche alle apprensioni, alle preoccupazioni dei genitori. Ecco, come ci si deve rapportare a questa preoccupazione, peraltro legittima, che è una preoccupazione tra l'altro nei due sensi? È stata lanciata una sorta di raccolta firme, per così dire, insomma di mobilitazione di genitori che dicono: vaccinate anche i nostri bambini, perché così non corriamo il rischio che con il ripreso della scuola si estenda di nuovo la pandemia. Oppure ci sono genitori che dicono: no, io non me la sento, non voglio che mio figlio venga inoculato un vaccino. Ecco, come si può rispondere a queste preoccupazioni senza generare confusione?
Forse una prima considerazione che bisogna fare è che il bambino o l'adolescente sono dei soggetti che sono tecnicamente, noi diciamo, capaci di discernimento, e questa capacità di discernimento è qualcosa di per sé molto semplice da capire. Vuol dire la capacità di valutare una situazione, che potrebbe essere la situazione di essere di fronte a una vaccinazione, e di prendere una decisione. Fondamentalmente in pediatria noi sappiamo che sono i genitori i nostri interlocutori diretti per quello che riguarda le decisioni, ma in realtà noi pensiamo sempre che dal momento che un bambino ha la possibilità di esprimersi, la sua opinione sia anche un'opinione da prendere in considerazione. E solitamente, direi nel caso delle vaccinazioni, se c'è un conflitto, un piccolo conflitto, che è un conflitto che fa un po' sorridere, è che il bambino di fronte alla prospettiva di essere vaccinato, di ricevere un ago pungente in un muscolo, potrebbe dire: io non voglio, Ma questo non è la decisione riguardo alla vaccinazione, e nel particolare alla vaccinazione Covid, ma è piuttosto una decisione di tipo che intuitivamente noi capiamo, cioè un po' di FIFA di fronte al lago. La decisione invece che deve prendere una famiglia si basa su altre considerazioni e presuppone che la famiglia, che i genitori siano ben informati, che siano in grado veramente di prendere la decisione su delle informazioni trasmesse in modo competente, e penso che sia questo un elemento chiave, cruciale, che in un contesto come il nostro, come l'ha spiegato il professor Diana, di una scelta libera e di una vaccinazione volontaria, è molto importante dire: allora, se c'è una libertà di scelta, questa scelta deve essere fatta liberamente, basandosi su delle informazioni competenti e complete.
Per avere dei genitori ben informati, forse è anche utile fare trasmissioni di divulgazione in cui si cerca di dare tutti gli elementi di riflessione possibili. Poi sentiremo tra l'altro anche un rappresentante del mondo dei genitori. Alessandro Diana, riprendendo la riflessione di Waldo Pezzoli, viene da chiedersi: la paura è sempre giustificabile, del fatto di farsi iniettare un ago, soprattutto per i bambini, i genitori che spesso dicono: ah, ma tutti questi vaccini che vengono fatti ai bambini fin dalla più tenera età, non è un'aggressione eccessiva per il corpo, eccetera. Insomma, sono tutte preoccupazioni peraltro legittime, che forse anche i pediatri devono prendere a carico. Allora, senza entrare adesso nella grande questione della vaccinazione generale, però ecco, cosa dire della differenza che c'è tra i vaccini che si fanno normalmente ai bambini, l'esavalente, insomma quelli che si fanno da piccoli, e invece il vaccino anti-Covid? Ecco, in questo senso bisogna tenere conto di differenze quali?
Allora, prima di tutto credo che la grande differenza è che i vaccini contro il Covid sono vaccini nuovi, ecco. Gli altri vaccini che ha menzionato, l'esavalente, il vaccino per il pneumococco, sono vaccini che conosciamo già da anni. Ma io direi innanzitutto quello che bisogna mettere in avanti quando si dà l'informazione ai genitori e agli adolescenti è la seguente. Perché vaccinare gli adolescenti? Qual è il vantaggio che gli adolescenti possono trarre dalla vaccinazione? E qui, diciamo, per far breve, ci sono tre punti che possono essere evocati. Prima di tutto, il vaccino negli adolescenti non è per evitare i decessi. Fortunatamente sappiamo che negli adolescenti non abbiamo molti decessi. L'incidenza della mortalità è estremamente, estremamente debole. Dunque, se si va avanti così, il vaccino, diciamo così, non serve per evitare un decesso, diciamo la mortalità dovuta al Covid. L'altro punto sarebbe il long Covid, questa sindrome, diciamo questo aspetto cronico della malattia, per cui pazienti dopo 3 mesi dalla malattia accusano ancora dei sintomi, e questi sintomi non sono banali, non c'è solamente la perdita del gusto, ci sono anche dei, diciamo così, delle perturbazioni cognitive, ci sono problemi di concentramenti, problemi di tic, conosciuti sotto il nome del Gilles, della Tourette e via dicendo. Quando si guarda adesso qual è il rischio per l'adolescente di soffrire di un long Covid? E qui abbiamo cifre, diciamo così, un po' balbuzienti per adesso. All'inizio della pandemia si diceva il 10% degli adolescenti possono avere il long Covid, poi ci sono alcuni studi che hanno suggerito il 30%, addirittura uno studio italiano, ancora su 120 pazienti, ha dimostrato che fino al 50% degli adolescenti potrebbero soffrire del long Covid. Dunque qui chiaramente un'indicazione individuale per la vaccinazione sarebbe quella di dire: ecco, se tu ti fai vaccinare adolescente potresti evitare, diciamo, in gran parte un long Covid. E poi il terzo punto, e quello che anche un po' fa questione e dibattito, è che sappiamo oggigiorno che le persone vaccinate contribuiscono sensibilmente a diminuire la trasmissione del virus nella popolazione. Dunque, chiaramente, a livello epidemiologico, diciamo così, ci si può dire, la domanda è veramente, la questione è veramente plausibile, di dire, beh, tutti gli adolescenti che si vaccinano a un certo punto contribuiranno a diminuire la trasmissione del virus, perché va ancora ribadito che oggigiorno sappiamo che 12 anni in su trasmettono allo stesso modo del virus. E questi sono gli argomenti così, diciamo, individuali che dovranno essere discussi. E finisco subito, mi permetto anche di dire che a livello mondiale dobbiamo sapere che ancora le persone a rischio, le persone vulnerabili, non sono tutte vaccinate. Noi nei paesi con a alto reddito economico abbiamo la fortuna di avere 1 su 3 persone vaccinate, mentre nei paesi con basso reddito economico ci sono addirittura 1 persona su 500 che sono vaccinate. E qui è anche un appello dell'OMS, del COVAX, di dire, c'è un appello veramente a tutti i paesi che hanno vaccinato le loro popolazioni vulnerabili, di dire: prima di vaccinare i vostri adolescenti, ridistribuite le dosi al modo che a settembre il 10% della popolazione in questi paesi a basso reddito economico possa essere vaccinato. Ecco, mi fermo qui.
Sì, e su questo volevo sentire una riflessione di Valdo Pezzoli, perché, che lo ricordo, è primario di pediatria all'Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana. È possibile che ci siano genitori che dicano, perché non hanno, diciamo, nessun timore specifico, io voglio far vaccinare mio figlio, che sia adolescente o bambino, perché vogliamo andare in vacanza, no? E quindi avere la vaccinazione per tutta la famiglia ci rende in qualche modo più sicuri. Ecco, è, diciamo, una richiesta legittima. Lei, come esperto anche di etica medica, che cosa si sente di rispondere a chi dice: io voglio vaccinare mio figlio perché voglio andare in vacanza?
Direi che ci troviamo di fronte a una situazione per certi versi paradossale, che è molto interessante forse analizzare brevemente. Da un lato abbiamo, e questo l'ha detto Alessandro Diana un attimo fa, abbiamo un problema, un vero problema di distribuzione del vaccino a livello globale. Se usciamo dalla realtà del nostro cantone o del nostro paese, possiamo dire il numero totale di dosi di vaccinazione attualmente disponibili per la popolazione mondiale è ancora nettamente insufficiente, e in un certo senso quello che è un concetto che si chiama giustizia distributiva, che è un concetto che non voglio esasperare, ma che serve per capire quello di cui stiamo parlando. La giustizia distributiva dovrebbe far dire: allora distribuiamo le risorse che abbiamo a disposizione, i panini che abbiamo a disposizione, a tutte le persone che hanno fame. Quindi ci sarà chi può avere una copertura vaccinale di una popolazione vulnerabile, in un certo senso privando chi non ne ha davvero bisogno. Questo però è un discorso molto teorico, perché non è possibile evidentemente fare in modo che il vaccino che non viene somministrato a Lugano o a Bellinzona venga somministrato a una persona vulnerabile da un'altra parte del mondo. Quindi per ritornare alla sua domanda, io direi che il paradosso è un po' questo. Se noi pensiamo a livello globale, a livello proprio di politica sanitaria, non siamo fondamentalmente noi pediatri, noi operatori sul terreno che dobbiamo prendere la decisione fare o non fare. Se guardiamo, perché queste decisioni competono veramente a delle autorità sanitarie che sono in grado anche poi di gestire il flusso di queste grosse quantità di vaccini. Per tornare invece a quello che è un po' la realtà, quella quotidiana, io penso che sulla base delle considerazioni che sono state fatte prima dal collega Diana, io direi ci sono riguardo alla attitudine verso la vaccinazione degli adolescenti, ci sono dei buoni argomenti per dire, tenendo conto del fatto che ci sono dei vaccini a disposizione, è giustificato vaccinare gli adolescenti, anche perché l'elemento di giustizia distributiva ritorna un pochettino in questa responsabilità sociale, questa responsabilità collettiva che ogni persona vaccinata porta nei confronti del resto della popolazione. Quindi, in qualche modo, il premesso che il vaccino è a disposizione, l'accettare la vaccinazione è anche un gesto di responsabilità nei confronti di tutte le persone che io vaccinato incontrerò sulla mia strada, perché queste persone vengono in qualche modo protette dal fatto che io sono protetto dal virus.
Dottoressa Elisa Cottanato, recentemente l'abbiamo letto sui giornali, c'è stata questa iniziativa dell'associazione Protect the Kids, no? Che diceva: vaccinate i nostri bambini, temiamo un ritorno del virus, soprattutto con la ripresa delle attività scolastiche in autunno. E quindi io citavo prima la preoccupazione dei genitori che vogliono vaccinare i propri, insomma, pargoli per andare in vacanza, però vedo soprattutto la preoccupazione dei genitori che dicono se torniamo poi a, diciamo, una stretta promiscuità a scuola, c'è il rischio che poi il virus circoli di nuovo tra i giovani e i giovanissimi. I dati che abbiamo a disposizione in questo momento che cosa ci dicono? Perché noi abbiamo spesso identificato giovani, adolescenti e bambini come, insomma, continui focolai di circolazione del virus. È davvero così? È ancora così, alla luce della campagna di vaccinazione che è in atto in questo momento? Cosa possiamo affermare?
Ma allora, l'informazione che i bambini e gli adolescenti fossero dei focolai continui di virus non credo che sia prettamente corretta, nel senso che abbiamo sempre visto che, per quanto con le nuove varianti, anche nella fascia d'età 12-15 anni, comunque sono aumentati i casi, negli adulti in modo proporzionale i casi erano sempre maggiori. La preoccupazione dei genitori posso capirla, ma abbiamo dei dati che provengono per esempio da Israele, dove la vaccinazione di massa è stata fatta in modo assolutamente efficace nelle fasce d'età più adulte, e lì si è visto che anche la circolazione del virus nelle fasce d'età più piccole, quindi nei ragazzi e nei bambini, è chiaramente diminuita la circolazione del virus, proprio perché l'intrattenimento della pandemia avviene anche nelle categorie di età più grandi. Quindi la situazione andrà monitorata, andrà sicuramente guardata con attenzione, e anche a livello dei vari cantoni si sta comunque discutendo il da farsi in vista della riapertura delle scuole.
Dottor Diana, perché Pfizer e non Moderna per gli adolescenti?
Allora, perché Pfizer hanno cominciato gli studi da 12 anni in poi, diciamo così, un po' prima, e c'è tutto un procedimento che ha fatto sì che loro ci sono arrivati. Ma sappiamo anche che Moderna stanno facendo questi studi, addirittura ci sono studi in corso dal bambino fino dai 6 anni. Qui mi permetto magari solo di aggiungere, perché magari non l'abbiamo specificato prima, per noi quando si parla del paziente pediatrico del Covid ci sono veramente due fasce. Si parla veramente di questi 12 anni in su, che trasmettono come l'adulto, l'abbiamo visto la stessa trasmissione, mentre nel bambino più piccolo, meno dei 12-10 anni, sappiamo che questi qui addirittura hanno sempre, diciamo, un'incidenza della mortalità molto bassa, anche il long covid sembra essere molto, molto basso, e chiaramente nella fascia di età dei meno di 12 anni questi i bambini trasmettono meno. E se posso anche aggiungere, riguardo alle scuole, ci sono modelli di studio che hanno anche dimostrato, prima che avessimo i vaccini, le cose sono andate abbastanza bene, le scuole sono state aperte. Adesso, diciamo così, il vantaggio è che i professori, gli adulti, diciamo così, sono vaccinati. E dunque per questa ripresa scolastica possiamo dire, se contiamo che la maggioranza dei professori si sono vaccinati, anche se ci saranno adolescenti che avranno la malattia e loro magari fanno una malattia molto più lieve e non grave, questo non rappresenterà un pericolo per l'adulto, perché qui il concetto è che la persona che è a rischio, se la persona a rischio si fa vaccinare, non ci sono complicazioni, non ci sono ricoveri, non ci sono decessi. E ricordo che era la prima intenzione di questa campagna di vaccinazione. Noi non abbiamo mai voluto vaccinare tutta la popolazione. L'intenzione numero uno era proprio quella, diciamo così, di sollevare, no? Dare il sollievo al sistema sanitario. E oggigiorno lo vediamo. Non voglio dire che gli ospedali sono vuoti, ma noi qui a Ginevra abbiamo 12 pazienti ricoverati al Covid. Non siamo più nella situazione di novembre scorso dove si parlava di più di 500 pazienti.
Adesso vorrei coinvolgere, perché ci ha credo ascoltati fino ad ora, Pierfranco Longo, che è presidente della Conferenza Cantonale Ticinese dei Genitori. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno agli ospiti e ai telespettatori.
Speriamo di sentirla bene con la linea telefonica, non so se sta usando delle cuffiette o il telefono, insomma, se dovesse esserci un problema glielo segnalo, perché è giusto di poter capire quello che ci dice. Pierfranco Longo, immagino che lei abbia ascoltato quello che è stato detto fino adesso, e come, diciamo, come presidente della Conferenza Cantonale Ticinese dei Genitori, insomma, sente di avere più certezze o più domande alla luce di quanto abbiamo detto finora, e quali sono le domande che vi fate voi, soprattutto come genitori, come rappresentanti dei genitori?
Innanzitutto ringrazio gli ospiti, perché ho preso fitte pagine di appunti e gli elementi forniti sono tutti precisi e puntuali.
Dopo sa che la traduzione la può anche riascoltare, quindi se è sfuggito certo. Qualcosa la può riascoltare.
No, e quindi ringrazio tutti gli ospiti. No, penso che innanzitutto, tornando indietro di una settimana, alcuni genitori possono essere stati spaventati forse da alcuni titoli di giornali, per cui qualcuno si è immaginato una società in cui un ragazzino di 12 anni potesse iscriversi sul portale, annunciarsi per una vaccinazione e poi recarsi in una delle sedi da solo e trovare delle persone che lo vaccinavano. Qualche famiglia questa preoccupazione l'ha avuta, dare notizia di una settimana fa. In questi giorni notiamo con piacere, come Conferenza Cantonale dei Genitori, che si stanno facendo degli approfondimenti articolati e puntuali, molto, molto ben chiariti, e che mettono, secondo noi, ogni famiglia in grado di valutare la propria posizione, tema che è emerso più volte negli interventi. Magari se vorrei sentire gli esperti spendere due parole sul punto delle famiglie che possono avere delle fragilità sanitarie, di salute all'interno dei propri membri adulti, o piuttosto anche quando il tema della fragilità della salute di un bambino può prevedere una indicazione di vaccinazione. Ecco, magari in queste famiglie questa notizia dell'estensione, dell'abbassamento dell'età di vaccinazione è assolutamente una notizia positiva che va abbracciata con positività. Ci saranno altre famiglie in cui i genitori non propendono per vaccinarsi per nessuno dei motivi da voi elencati. È chiaro che in queste famiglie un eventuale scenario da qui a 6 mesi, 1 anno, 2 anni, in cui c'è una forte pressione delle autorità per una vaccinazione anche nelle fasce più basse, potrà porre dei problemi. Però non lo sappiamo, queste famiglie potrebbero anche cambiare idea sulla base dell'evoluzione dello scenario da qui a quando ci sarà anche questo tema. E poi c'è un grosso numero di famiglie che sta ascoltando, si sta informando. Noi come conferenza cercheremo anche di rilanciare i contenuti resi disponibili dai vari media per far avvicinare le famiglie a questo tema e iniziare a discuterne a casa e tra pari, ecco, tra genitori.
Allora, vedevo Alessandro Diana che annuiva alle sue riflessioni, alle sue domande. Allora gli cederò tra un attimo la parola per darle una risposta, però prima c'è una comunicazione urgente per chi è in circolazione sulle nostre strade. Sull'A2 la galleria del San Nicolao è stata chiusa in entrambe le direzioni per problemi tecnici, di conseguenza le code, si stanno formando delle code ai due portali della suddetta galleria, galleria di San Nicolao, chiusa in entrambe le direzioni per problemi tecnici. Allora, erano molto articolate, ma anche molto, diciamo, puntuali le riflessioni di Pierfranco Longo. Alessandro Diana, come si può commentare quello che ha appena sentito?
Sì. Allora, prima di tutto direi assicurare appunto le famiglie che non ci saranno adolescenti che vogliono vaccinarsi e che andranno sole a vaccinarsi senza informare i genitori. Questo, diciamo, non è lo scenario tipico. Noi però pediatri siamo abituati ad avere delle situazioni dove magari ci sono divergenze dell'opinione dell'adolescente e l'opinione dei genitori, e queste in genere sono discusse, cioè quando c'è una domanda l'adolescente e il genitore viene dal pediatra e si discute assieme, ecco. Dunque, prima di tutto vorrei veramente conciliare questo fatto e di rassicurare queste famiglie che hanno avuto un dubbio. Senza sorpresa, io mi aspetterei che la Commissione federale per i vaccini, lo ripeto, che sarà lei che darà le raccomandazioni, darà delle raccomandazioni generali, magari non si parlerà nemmeno di un, diciamo, un accenno della raccomandazione vaccinale nei pazienti a rischio. E questo per dire che sarà veramente il ruolo del pediatra, che conosce, diciamo, il suo paziente e la famiglia, di poterne discutere. Come diceva, magari ci può essere anche una buona ragione di vaccinare un adolescente che magari si sente, diciamo così, concernato, diciamo così, che si sente in dovere coinvolto. Di proteggere, magari un coinvolto, grazie, di proteggere, diciamo, un membro della famiglia. E io già ho avuto delle discussioni, appunto, dell'adolescente che vuole vaccinarsi e di quello che non vuole vaccinarsi. Dunque, veramente, di dire che qui l'approccio sarà veramente completamente individuale. E poi, lo ripeto, lo ribadisco, magari è veramente l'appello che stiamo facendo e di dire, per quanto riguarda la scuola, no? Sono le persone che sono a rischio che devono appunto vaccinarsi. Qui anche un professore di 40-50 anni in buona salute, ricordiamolo, dove l'incidenza, diciamo, di un ricovero e anche di un decesso, anche se dello 0,5%, può essere un rischio appunto sensibile, e sarà quella persona lì, diciamo, dove io insisterei di vaccinarsi, e molto molto meno nell'adolescente, ecco, soprattutto se non ha voglia o ci sono dei dubbi.
Vorrei sentire anche una breve riflessione anche dalla dottoressa Lisa Cottanatu e poi anche da Valdo Pezzoli su quello che abbiamo appena detto, insomma, la riflessione che stiamo facendo. Lei cosa si sente di dire, dottoressa Cottanatu?
Ma io penso che in realtà non c'è molto più da dire di quello che ha detto appunto il dottor Diana. Sono assolutamente d'accordo su tutti i punti che ha preso in discussione. Qua in Ticino, lo sappiamo, c'è stata una certa preoccupazione, comunque un'attenzione rispetto alla questione che anche il signor Longo ha menzionato, e quindi che il ragazzino di 12 anni possa recarsi da solo in un centro vaccinale per farsi vaccinare. L'idea non è assolutamente quella. E l'idea è proprio che ci possa essere un discorso individuale, individualizzato con i pediatri e comunque con le persone che meglio conoscono le famiglie. Per la questione delle categorie a rischio, in pediatria fortunatamente finora, anche nella prima ondata, dove comunque diciamo che il virus circolava molto di più, non abbiamo avuto dei decorsi gravi o comunque con delle conseguenze letali nelle categorie degli adolescenti e dei bambini, nemmeno in pazienti con malattie croniche o comunque dei pazienti oncologici. Ecco, devo dire che da questo punto di vista qua la categoria pediatrica è stata tra virgolette fortunata o comunque risparmiata. Quindi dovremo un po' valutare individualmente le famiglie, i loro bisogni e cercare di poterle aiutare in questa direzione.
Valdo Pezzoli.
Quello che potrei aggiungere, forse una considerazione piuttosto generale, che riguarda la reticenza nel confronto dei vaccini. Adesso stiamo parlando di una
vaccinazione. Volevo affrontare appunto anche questo tema.
Stiamo parlando di un vaccino specifico, penso che sia di grandissima attualità affrontare anche proprio quello che è il tema della reticenza nei confronti dei vaccini. Allora, se io parto dalla premessa, che è ampiamente condivisa, che una vaccinazione deve portare sia una protezione individuale, quello che abbiamo è stato detto a più riprese, protezione individuale contro una malattia specifica, nel caso specifico contro il Covid e le sue complicazioni. Deve allo stesso tempo questa protezione individuale è anche una protezione collettiva, perché l'individuo vaccinato in qualche modo non veicola più il virus anche in presenza di persone che potenzialmente potrebbero trarne delle conseguenze molto negative. Quindi, in un certo senso, dati questi aspetti positivi dei vaccini, ci si può chiedere, allora, dov'è il problema? Il problema è che spesso, e questa è l'esperienza che noi tutti facciamo quando parliamo di vaccinazioni, siamo confrontati con delle paure che in parte sono giustificate e in parte non lo sono. Allora, secondo me è molto importante distinguere tra delle paure che sono effettivamente, ripeto, giustificate, per esempio il timore che la vaccinazione porti a degli effetti collaterali, potrebbe essere una paura assolutamente comprensibile, e questo deve essere discusso. È estremamente importante, proprio nel contesto di questo consenso informato, di questa informazione, che l'informazione sia fatta in modo paziente, sia fatta senza pregiudizi, sia fatta senza un atteggiamento di superiorità, per esempio, ma con un atteggiamento di veramente molto piano di portare degli argomenti. Ci sono poi delle paure non giustificate, e qui direi è nella relazione, come hanno detto i miei due colleghi, è molto importante che la relazione tra il pediatra, la pediatra e la famiglia sia una relazione di fiducia reciproca, dove si possano discutere proprio e tematizzare queste paure che, per quanto irrazionali possono essere, sono delle paure e quindi che noi dobbiamo rispettare. Io sono convinto che nella maggior parte delle situazioni si riesce poi a far svanire o a controargomentare, e quindi quello che rimane è poi effettivamente alla fine una base di decisione su un'informazione adeguata.
Alessandro Diana e poi Lisa Cottanato, la medicina non è una scienza esatta, la medicina è una scienza che si basa sulla casistica medica, e spesso quando si parla di vaccinazioni il primo elemento che bisognerebbe avere in mente è questo. Allora, cosa dire a chi ha timore, peraltro giustificabile, giustificato, che i vaccini possano provocare delle controindicazioni anche gravi, e, ecco, oppure avere sull'altro piatto della bilancia invece i benefici che la vaccinazione può dare.
Chiaro. No, convengo pienamente a quanto detto dal collega. Oggi si sa che il migliore approccio davanti alle reticenze vaccinali, che poi non sono altre domande, ce le siamo posti tutte queste domande. Io ero il primo reticente ad agosto scorso, quando avevo sentito che la Confederazione aveva comprato i vaccini Moderna, e lo dico francamente perché non li conoscevo tutti, non sapevo tutto, e ecco, ognuno ha le proprie domande. Credo che qui l'approccio non è quello di fare una lezione, diciamo, all'università del professore che dice che. Il migliore approccio, adesso ci sono molti studi che lo comprovano, specialmente in questo periodo dei vaccini Covid, sono proprio di quelli di ascoltare le persone, identificare quali sono le loro domande. Noi purtroppo, i professionisti della salute, no? Abbiamo questo riflesso di sapere ciò che è buono per i nostri pazienti e non li sentiamo nemmeno, e dunque dobbiamo veramente vedere questa persona quale domande si pone sul vaccino, che poi non sono le stesse dell'altro paziente o delle mie. E dunque qui il migliore approccio è veramente di dire: lasciamo parlare i pazienti che hanno delle domande, identifichiamo la domanda, chiediamo se vogliono degli elementi di risposta, perché magari alcune persone non vogliono l'elemento di risposta, e con questo approccio, appunto, possiamo rispondere alle domande delle persone, e poi rimane alla persona di decidere se sì o no voglio fare il vaccino. E questo è valido in tutte le terapie della medicina. I pazienti oncologici non sono obbligati ad avere la chemioterapia. La chemioterapia va proposta, ma diciamo proprio in questo concetto di un partenariato, diciamo, del paziente e del medico, chiaramente il paziente deve essere partecipe e attivo, diciamo così, nella decisione finale. E questo è veramente valido non solo per i vaccini Covid, ma per tutti i vaccini.
E allora, dottoressa Cottanatu, lei cosa risponde a dei genitori che si presentano da lei con un bambino o un adolescente, meglio un bambino in questo caso, perché stiamo parlando di vaccini per i bambini che spesso sono oggetto di discussione, dicono io ho paura, io non voglio far vaccinare mio figlio. Lei cosa risponde?
Ma io rispondo informando e dando loro le informazioni che cercano. È chiaro che, come abbiamo già detto più volte durante la trasmissione, la vaccinazione in questa fascia d'età non deve essere un obbligo, quindi non ci deve essere una pressione, non ci devono essere dei, concedetemi il termine, dei ricatti dal punto di vista, ok, devi farti vaccinare per poter andare ai concerti, per esempio, ecco, cose di questo genere. Non spetta a noi, e il nostro compito di medici è quello proprio di dare le informazioni in modo trasparente, spiegando e rispondendo alle domande dei genitori. È chiaro che al momento non abbiamo degli studi a lungo termine sugli effetti collaterali che queste vaccinazioni potrebbero avere sui ragazzi della fascia d'età 12-15 anni. Sulle fasce d'età più adulti chiaramente sono stati testati già da diversi mesi, quindi abbiamo delle risposte in più, quindi solo il tempo ci potrà dare delle risposte. D'altra parte, se posso fare un paragone con altri tipi di vaccino che abbiamo in circolazione, che usiamo a livello quotidiano, a mia conoscenza, e qui magari appunto il dottor Diana potrà correggermi eventualmente, non mi è noto che ci siano dei vaccini che facciano delle complicanze a lungo termine. Se è, li fanno nell'immediato e nel corto termine, ma a lungo termine, a distanza di anni o cose di questo genere, o perlomeno quello che anche ho sentito ultimamente, c'è una grossa preoccupazione rispetto a un effetto collaterale del vaccino Covid sulla fertilità dei ragazzi. È chiaro, i dati non ce li abbiamo se vacciniamo adesso un 12enne, un 15enne, ma abbiamo i dati delle donne o comunque degli uomini, giovani adulti, quindi in fase fertile, dove vediamo che comunque effetti collaterali sulla fertilità non ce ne sono stati. Quindi bisogna veramente andare un po' giorno per giorno, mese per mese, raccogliere i dati e osservare quanto saremo in grado di osservare.
E quindi, Valdo Pezzoli, cosa fare di fronte a questa crescente malfidenza, insomma, questa crescente diffidenza che circola soprattutto in rete, tra l'altro, contro le vaccinazioni di qualsiasi genere, e qui sto pensando appunto alle vaccinazioni primarie. Anche questa è una questione che va presa in considerazione, cioè è facile mettersi, no, in cattedra e dire ah beh, siete mal informati, non avete capito niente. Bisogna capire che cosa motiva queste persone ad avere questa diffidenza. E in questo senso, secondo lei, quello che sta succedendo adesso con la pandemia ci aiuterà in positivo o invece ci nuocerà in negativo?
È una domanda molto interessante.
E purtroppo abbiamo pochi minuti per rispondere.
E io penso che la pandemia ha fatto tanti danni, ma tanti, però ha portato anche tante cose nuove, tante cose inaspettate, e ci ha portato anche a dei processi di riflessione e a livello collettivo sono cambiate molti aspetti anche di disponibilità nei confronti della medicina. Io penso che in questo dibattito sia molto importante ritornare su quello che abbiamo detto tante volte nella trasmissione, su una informazione trasparente, una informazione paziente. Paziente nel senso, bisogna prendersi il tempo di ascoltare chi è magari destabilizzato, preoccupato, impaurito da tutto questo bombardamento di notizie che di ordine sanitario, che rappresentano una novità assoluta. Io penso che non siamo mai stati bombardati così tanto dalla medicina o da informazioni di pertinenza medica come in questo anno e mezzo di pandemia. E quindi in questo contesto io penso che un'informazione ben fatta permetta probabilmente a molte persone anche di superare un pochettino delle preoccupazioni che non erano mai state riflettute a fondo, e ci si può avvicinare a questa idea di una responsabilità collettiva. Siamo in una pandemia, la pandemia colpisce tutti e siamo tutti responsabili in qualche modo di reagire al nostro meglio, anche per esempio rispondendo alla domanda vaccinare o non vaccinare, ascoltando anche gli argomenti di chi veramente può portare dei dati concreti, dei dati consistenti, dei dati utili, e rispettivamente chi porta questi dati deve in qualche modo cercare di sondare e di capire qual è l'attitudine di risposta della popolazione e andare incontro.
Una domanda flash in conclusione, dottoressa Cottanattu: se tra qualche mese o magari tra un anno venisse aperta la possibilità di vaccinazione contro il Covid anche ai bambini sotto i 12 anni, lei, alla luce di quello che può constatare in questo momento, la suggerirebbe o non la suggerirebbe ai genitori? Quindi stiamo parlando solo di bambini e non di adolescenti.
Allora, è una domanda estremamente difficile quella che mi sta facendo, proprio perché credo che tanto dipenderà anche dal riscontro della vaccinazione in questa fascia d'età 12-15 anni. Abbiamo sempre detto che la fascia d'età dei bambini più piccoli non è quella che contribuisce maggiormente alla circolazione del virus, la conferma l'abbiamo avuto adesso anche con le nuove varianti. Purtroppo ci sono anche delle nuove varianti ulteriori, per esempio la variante Delta, che adesso stiamo vedendo che sta creando dei problemi anche in Inghilterra, quindi non mi sento di darvi una risposta, proprio perché dovremo vedere cosa succederà nei prossimi mesi.
Alessandro Diana, una battuta conclusiva, lei cosa si sente di dire?
Ma io mi sento di dire che noi abbiamo la fortuna di essere veramente all'inizio della fine di questa pandemia. Chiaramente ci sono molte ancora incognite, non possiamo dire ciò che non sappiamo. E convengo con i colleghi a dire difficile pronunciarsi oggigiorno, ma siamo, diciamo così, a buon porto, e credo che la vaccinazione oggigiorno nel bambino, come appunto diceva, non è veramente all'ordine del giorno. Ecco. Ma magari le cose cambieranno, perché ci sono questi varianti che ci preoccupano, stiamo studiando, vedremo. Ma la mia parola finale è di dire: grazie alla vaccinazione, questa pandemia abbiamo potuto stroncarla probabilmente di 12-18 mesi, e il mio pensiero va veramente nei paesi, come lo dicevo prima, a basso reddito economico, che non hanno avuto questa fortuna e che loro senza vaccini ne avranno ancora per un anno e mezzo.
Argomento peraltro che è stato discusso anche al recente G7, credo che le parole di Alessandro Diana debbano rimanerci ben piantate in testa, perché è vero che noi stiamo a discutere della possibilità di vaccinare gli adolescenti e i bambini, ma potremmo dire che per noi questo è un lusso. Ci sono paesi in cui neanche le persone adulte riescono a ricevere un vaccino, e di questo non dovremmo dimenticarci. Grazie quindi ai nostri interlocutori che erano collegati con noi questa mattina, ve lo ricordo: Lisa Cottanattu, Alessandro Diana, Valdo Pezzoli qui in studio con me, abbiamo sentito all'inizio anche Cristian Garzoni e Pierfranco Longo, che è intervenuto per la conferenza cantonale ticinese dei genitori. Mille Voci termina qui, domani mattina ci saremo di nuovo con Roberto Antonini. Da Nicola Colatti al microfono, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto.
Mille Voci.